Si riaccende lo scontro in Iran e gli Stati Uniti colpiscono il paese in risposta agli attacchi iraniani contro tre navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Violazioni continue del memorandum, dice il capo negoziatore iraniano. Noi non ci pieghiamo. E continua intanto il funerale di massa dell'ex guida suprema Khamenei. Oggi il corteo funebre arriva in Iraq. E oggi inizia anche il vertice NATO ad Ankara. I paesi alleati dovranno dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Sul tavolo anche il sostegno all'Ucraina. Zelensky incontrerà Donald Trump nel pomeriggio. Ieri il presidente statunitense si è scagliato ancora una volta contro l'Europa e contro Giorgia Meloni, che avrebbe fatto un errore, secondo Trump, non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Marine Le Pen non si arrende, la leader dell'Assemblea Nazionale correrà per le presidenziali francesi del 2027. Sono innocente, farò ricorso, ha detto dopo che la Corte d'Appello di Parigi aveva confermato la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. In Iran si riaccende il conflitto. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito il paese con una nuova ondata di bombardamenti particolarmente intensa, alla quale Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo come Bahrain e Kuwait. Allora vediamo gli aggiornamenti con Valeria Schröter, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Valeria.
Buongiorno, sì, sono almeno 80 gli obiettivi che l'esercito statunitense ha detto di aver colpito in Iran. L'attacco è partito nella notte italiana dopo un via libera dato dal presidente Trump direttamente da Ankara, dove si trova da ieri per il vertice NATO. Washington ha definito gli attacchi una risposta ai raid iraniani che hanno colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. E poche ore prima dei bombardamenti statunitensi, Washington aveva già messo in pratica una prima ritorsione, revocando la deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo, violando di fatto gli accordi presi con il memorandum d'intesa. I bombardamenti statunitensi di questa notte, secondo quanto riportato da un funzionario americano che ha citato Axios, sono stati per portata e potenza 4 o 5 volte superiori a quelli che ci sono stati a fine giugno. E il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha promesso delle ritorsioni. Ritorsioni che stiamo vedendo proprio in questi minuti. Le sirene d'allarme stanno suonando in Kuwait e in Bahrain, dove Teheran ha detto di aver lanciato missili e droni. Intanto l'esercito del Kuwait ha detto che sta rispondendo all'attacco. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, ha scritto su X il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Khalibaf, che ha aggiunto che questo atteggiamento non porta da nessuna parte e non ci pieghiamo.
Grazie, grazie Valeria. Se ci saranno aggiornamenti li seguiremo e ve li comunicheremo già in questa edizione del giornale radio. Lo scambio a fuoco tra Teheran e Washington arriva però mentre la grande cerimonia funebre per l'ex guida suprema Khamenei è quasi giunta al termine. Oggi il feretro dell'Ayatollah, ucciso a fine febbraio, arriva in Iraq prima della sepoltura finale nella città santa di Mashhad. Sentiamo il servizio.
Dopo le cerimonie funebri a Teheran e nella città santa di Qom, oggi 8 luglio, il feretro dell'ex capo di Stato dell'Iran sarà trasferito in Iraq per le commemorazioni nelle città sante di Kerbel e Najaf, in collaborazione con il governo di Baghdad e con le unità di mobilizzazione popolare sciite. Dopodiché la bara di Ali Khamenei tornerà in Iran nella città santa di Mashhad per la sepoltura. Di fatto le cerimonie funebri di oggi in Iraq dell'ex capo di Stato dell'Iran sono qualcosa di anomalo dal punto di vista politico, ma per la leadership di Teheran è importante dimostrare che l'asse della resistenza è sopravvissuto alle guerre contro l'Iran. I funerali di Ali Khamenei oggi in Iraq servono a rinnovare l'identità sciita a livello transnazionale. Rispetto ad altri pezzi dell'asse della resistenza, l'Iraq è più importante per due motivi. Il primo, in Iraq ci ci sono due città care agli sciiti, Najaf e Kerbela, luogo di pellegrinaggio e sede di seminari religiosi, città sante dove gli ultimi tre sovrani della dinastia Qajara avevano scelto di farsi seppellire vicino agli imam sciiti. Il secondo motivo è che, nonostante le guerre, nonostante le sanzioni internazionali, l'asse della resistenza è ancora in piedi. Per Teheran la Siria di Assad è perduta, Hamas a Gaza ha subito perdite gravissime, gli Hezbollah libanesi sono indeboliti, ma l'Iraq resiste al fianco di Teheran. A dimostrarlo non sono i missili e nemmeno gli accordi diplomatici, ma la folla che oggi in Iraq accoglierà il feretro del leader supremo Ali Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Veniamo ora al vertice NATO ad Ankara. Oggi ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di Governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per la spesa della difesa entro il 2035. Oggi gli alleati sono chiamati a dimostrare come raggiungeranno l'obiettivo. Ieri Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità antidrone e comunicazioni satellitari. Tra i presenti al vertice ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è arrivato ieri ad Ankara e che ha usato l'incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan per ribadire le sue rivendicazioni. Non solo ha ripetuto la volontà di controllare la Groenlandia, ma si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come invece avrebbe voluto, e ha minacciato di ritirare tutte le truppe statunitensi dall'Europa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
L'Europa cerca di non farsi travolgere dalle polemiche di un Trump che torna ad accusare gli alleati di avergli voltato le spalle nella guerra all'Iran. La posta in gioco per i leader europei al vertice NATO di Ankara è troppo alta e non può essere sottostimato il rischio di un ritiro dei soldati statunitensi dal continente. La strategia adottata è mettere nero su bianco i risultati raggiunti sul riarmo dopo il vertice dell'AIA dello scorso anno, rispondere con obiettivi concreti e tenere l'attenzione sull'Ucraina. Come ha messo in chiaro la presidente della Commissione europea von der Leyen, l'era in cui l'Europa poteva esternalizzare gran parte della propria difesa è finita. La prova è il fatto che lo strumento SAFE per il sostegno agli investimenti nell'industria della difesa conta già 10 accordi da 100 miliardi di euro. L'Italia, che continua a temporeggiare sull'accesso ai prestiti, non è ancora pervenuta in questo programma di ritorno economico sul territorio europeo, insieme a partner extra UE come Canada, Norvegia e Turchia. Gli europei vogliono che questa assunzione di responsabilità si inserisca in una transizione concordata e graduale. Il premier spagnolo Sanchez ricorda che Madrid rispetterà gli impegni senza tagliare il welfare. Il cancelliere tedesco Merz punta sull'aumento delle spese militari nell'ultimo anno per avvicinarsi al nuovo obiettivo del 5% del PIL. Lo spirito di Ankara, come l'ha definito Merz, dovrebbe tradursi in una svolta per mettere fine alla guerra in Ucraina e creare il pilastro europeo dell'alleanza. L'ira imprevedibile di Trump rischia però di travolgere anche l'ultimo brandello di legame con gli Stati Uniti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
La guerra in Ucraina resta appunto tema centrale sul tavolo. Nel frattempo Mosca però continua a lanciare attacchi su Kiev, dove una serie di esplosioni sono state segnalate anche alle prime ore di questa mattina. Il presidente Zelensky si trova ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi Donald Trump. Il vertice turco in Turchia è stato anche l'occasione per il presidente statunitense per chiarire il suo risentimento verso la premier Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha detto. Secondo Trump, Meloni ha commesso un errore non lasciandosi coinvolgere su Hormuz e avrebbe così guastato il loro rapporto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
Ieri sera, dopo la cena dei capi di Stato e Governo al vertice NATO, Meloni ha usato la stessa strategia decisa dopo che Trump aveva pubblicato il meme in cui chiedeva per lei un ordine restrittivo: ignorare la provocazione. Solo che quella mossa da Trump in Turchia non è più una provocazione, ma un'accusa precisa da cui non ci si può sottrarre. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento ha detto «ho già risposto», in realtà non ha risposto. Trump l'ha accusata di non avere partecipato alla guerra in Iran proprio nelle ore in cui gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Accuse rivolte a tutti i paesi europei e le conseguenze si stanno vedendo. Meloni è nei guai due volte perché è nel mirino di Trump e perché ha pochissimi margini di manovra. Sul piano interno deve fare i conti con un'opinione pubblica contraria all'aumento delle spese militari. Ha provato, in vista delle elezioni, a fare passare per aumento del budget NATO voci che non hanno a che fare col riarmo e l'acquisto di armi statunitensi. A Washington non sono fessi e se ne sono accorti. ha mandato avanti Tajani a dire: tuteliamo gli interessi nazionali, ma deve fare i conti con Vannacci, che le sta erodendo il voto identitario, o se preferite fascista e populista di destra. Vannacci è un fattore di destabilizzazione che certamente a Trump non dispiace in questo momento. Meloni è sola, ha una maggioranza divisa sull'Ucraina, non può accontentare gli Stati Uniti, non può certo cercare una sponda nelle opposizioni. Potrebbe cercarla in Europa, dove però di lei non ci si fida davvero. Non le resta che continuare a trincerarsi nella strategia del silenzio e sperare che gli italiani se la bevano ancora per un po'.
Andiamo in Francia, Marine Le Pen non si arrende, la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Sentiamo il servizio da Parigi.
Condannata in primo grado e da ieri anche in appello per aver premeditato, organizzato, diretto e orchestrato un ampio e duraturo sistema fraudolento di appropriazione indebita di fondi pubblici, secondo i termini della condanna e delle 300 pagine delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Parigi, eppure inesorabilmente candidata per una quarta volta alla presidenza della Repubblica. Marine Le Pen si è dichiarata ieri sera al telegiornale della prima rete francese TF1. Sono candidata e farò appello in Cassazione e appello sospensivo della pena, quindi farò campagna senza il braccialetto elettronico a cui sarei obbligata dalla sentenza della Corte d'Appello. Marine Le Pen, determinata e soddisfatta dopo che ieri, verso le 13, la Corte d'Appello di Parigi ha annunciato la sentenza che appunto condanna Marine Le Pen a 3 anni di carcere, di cui uno senza condizionale da scontare in libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma annulla di fatto la pena complementare di ineligibilità, permettendo dunque alla leader storica dell'estrema destra di candidarsi per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Candidata delinquente, denunciano i suoi avversari da destra come da sinistra. Candidata a rischio, perlomeno di imbarazzo, spiegano analisti e osservatori sui media francesi, se l'eventuale conferma da parte della Cassazione imponesse alla candidata Le Pen l'uso del braccialetto elettronico in piena campagna presidenziale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E anche Nigel Farage, leader del partito di estrema destra britannico Reform UK, ha annunciato che si ricandiderà dopo essersi un po' a sorpresa dimesso da parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea. Farage ha annunciato la decisione dopo che la settimana scorsa erano state rese note alcune donazioni di diversi milioni di sterline che aveva ricevuto e dopo che quindi la commissione etica del Parlamento britannico aveva aperto un'indagine. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Sotto inchiesta, Nigel Farage decide di prendersi la scena.
It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment.
Usa un linguaggio degno di Donald Trump, il leader di Reform UK, che invita gli elettori a dare una risposta a chi vuole fermare la rivoluzione politica dell'ultradestra britannica. Ma nel piccolo collegio di Clacton-on-Sea, a meno di un'ora da Londra, Farage correrà da solo, o quasi, perché tutti i grandi partiti hanno deciso di non presentare un candidato in quelle che definiscono elezioni suppletive farsa. Già perché, qualora eletto di nuovo Farage, andrebbe di nuovo incontro all'inchiesta, al momento sospesa, e potrebbe essere costretto a dimettersi una seconda volta.
This is a desperate stunt from Nigel Farage. It's obvious why he's doing it. He is up to his neck in sleaze.
Una mossa disperata di un uomo corrotto sino al collo, il commento del primo ministro uscente Keir Starmer. Per Farage, in testa ai sondaggi già da parecchi mesi, è l'ennesimo teatro politico, un azzardo per dettare le regole del gioco e sfidare apertamente il sistema.
Si è chiuso ieri ad Alessandria il processo ai 3 ex brigatisti Laura Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti per lo scontro a fuoco davanti a Cascina Spiotta, in cui perse la vita nel 1975 il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. 6 anni ad Azzolini e prescrizione per Curci e Moretti. Per Azzolini la condanna è in continuità con un altro reato, per cui la pena verrà riassorbita dagli anni di carcere già scontati. Per Curcio e Moretti, che non erano presenti alla sparatoria, era stato chiesto l'ergastolo per concorso morale in quanto figure apicali delle Brigate Rosse. L'Italia è tra le peggiori economie europee per occupazione e salari, qualche miglioramento, ma le prospettive restano incerte, se non negative. Massimo Alberti.
L'occupazione in Italia resta a livelli storicamente elevati nel primo trimestre, ma rallenta ed è molto sotto la media europea, l'analisi dell'OCSE, e resta grave il problema dei salari. Pur a livelli record, il tasso di occupazione è quasi 10 punti sotto la media europea. L'Italia è debole nel lavoro di giovani e donne, mentre aumenta il divario generazionale con sempre più ultracinquantenni al lavoro, insomma cause abbondantemente note. Il problema principale restano i salari reali. La ripresa è stata molto lenta e sono ancora comunque inferiori di oltre il 6% rispetto al primo trimestre 2021. Si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Ancor più preoccupante, l'OCSE prevede un calo dello 0,9% quest'anno, quindi un'ulteriore perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione non compensata dalla contrattazione e dai rinnovi contrattuali. Si conferma quindi la debolezza del modello italiano, senza un salario minimo e basato esclusivamente sulla concertazione tra le parti, e dovrebbe tornare ad essere spunto di riflessione enorme per i sindacati confederali, con la CGIL ritornata all'unità con CISL e UIL alla vigilia di nuovi accordi con Confindustria. Occupazione di scarsa qualità ed in settori a basso valore aggiunto, poche innovazioni e investimenti verso le transizioni energetiche digitali, scrive OCSE. Cause note del sistema produttivo e imprenditoriale che pagano però i portafogli dei lavoratori.
Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni in redazione insieme a Valeria Schröter. Sono le 7:46 minuti, le notizie tornano alle 8:30 e una buona giornata e un buon ascolto.